Emanuele Borsotti, buongiorno.
Buongiorno a lei e a quanti ci ascoltano, buongiorno.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole. Ci siamo trovati qui recentemente per il suo libro pubblicato da Vita e Pensiero, il libro intitolato Segni dei luoghi, vivere lo spazio, abitare il senso, il libro che ha una prefazione di Chandra Candiani, la poetessa, mentre adesso andiamo a parlare di un'altra poesia, perché anche di poesia si tratta, nonostante sia prosa. È un piccolo libro, ma un libro straordinariamente profondo, quello che stiamo per attraversare, seppure nella brevità di questa conversazione. L'autore è Jean Grosjean, il titolo del libro è Il Messia, la prefazione di José Tolentino Mendoza. A proposito di poesia, noi abbiamo raccontato per l'appunto il suo libro dedicato agli haiku insieme con Lisa Bolzoni, libro pubblicato da Kikayon, come anche questo il libro pubblicato dalle edizioni Kikayon del monastero di Bose, insieme con Emanuele Borsotti che ne ha curato la traduzione. Andremo a scoprire, per quanto sia un percorso complesso questo, nonostante sia un librino, come si potrebbe dire. Emanuele Borsotti, lo ricordo, esperto di liturgia, attento al dialogo tra la spiritualità e le discipline umanistiche, dottorando al Pontificio Ateneo Sant'Elmo di Roma, dove attualmente collabora con la cattedra Pensiero e Forme dello Spirituale al Pontificio Ateneo sempre di Sant'Antelmo, e collabora con edizioni Kikayon di Bose. Ora, prima di entrare in questo libro, Emanuele Borsotti, lei collabora con la cattedra di Pensiero e Forme dello Spirituale. Io sono certo che qualche ascoltatore si chiederà, ma che sarà mai questo Pensiero e Forme dello Spirituale?
Sì, esatto, all'interno dell'Ateneo di Sant'Anselmo è stata istituita questa cattedra che cerca di tenere insieme diverse competenze da parte sia della teologia fondamentale ma anche della liturgia, della teologia sacramentaria, in dialogo con quella che è la ricerca dell'uomo contemporaneo dello spirituale. E spirituale è una parola molto vasta, anche molto generica, a volte anche rischiosa, ma Pensiero e Forme vuol dire interrogarsi non solo sulla idea della spiritualità, sulla teoria della spiritualità, ma anche di verificare quali sono le forme attraverso le quali lo spirituale prende corpo, prende carne, appunto prende forma nel nostro vissuto, nel vissuto del quotidiano. E un ateneo come quello di Sant'Anselmo, che per decenni si è specializzato nella liturgia, questo significa anche valutare quella forma specifica dello spirituale, che è anche l'incontro tra il mistero di Dio e il mistero dell'uomo, che avviene nel celebrare, nella Chiesa che celebra, nella liturgia appunto della Chiesa.
Lo spirituale che prende forma nel vissuto quotidiano. Io parto proprio da queste parole per entrare in questo libro. E d'altra parte, il Messia che cosa ha fatto? Ha fatto questo, ha dato forma al vissuto quotidiano attraverso i suoi gesti, ma non solo, attraverso i suoi gesti, le sue parole, il suo comportamento. E Jean Grosjean ci permette di entrare in questa prospettiva. Però fermiamoci per un momento, Emanuele Borsotti, proprio sulla figura. Una figura molto, molto plurale, nello stesso tempo anche molto complessa, quella di Jean Grosjean. Chi era?
Jean Grosjean è stato un poeta, potremmo dire così, del Novecento. Qualsiasi definizione forse è riduttiva, perché quest'uomo, nato nel 1912 in Francia, a Parigi, è stato un uomo complesso, un uomo stratificato, un uomo che entra nel 1933 in seminario, quindi diventando prete nel 1939, poi conosce la mobilitazione, la guerra, la prigionia, e durante la prigionia incontra André Malraux, incontra Claude Gallimard, cioè quei grandi nomi, quei grandi uomini che sono stati fondamentali nella storia della letteratura e della cultura francese del Novecento. Claude Gallimard è il Gallimard delle edizioni, Gallimard di Parigi, quindi quelle edizioni che hanno donato e continuano a donare alla cultura non solo francese grandi pagine di letteratura, e questo sodalizio che diciamo si stringe nelle trincee tra questi uomini farà maturare un Jean Grosjean che dopo la guerra nel 50 lascerà il presbiterato, deciderà di sposarsi e solidale con Gallimard sarà curatore di collane presso questa casa editrice, sarà parte del pensatoio dell'editore dovendo valutare i titoli da pubblicare nel corso degli anni, e sarà proprio a Gallimard che affiderà tutta la sua opera, tutta la sua produzione in poesia e in prosa. E da questo punto di vista, quando Grosjean inizia la sua attività letteraria come poeta, come saggista, come narratore, si confronterà anche con la traduzione, sarà traduttore di Eschilo, di Sofocle, di Shakespeare, e poi del Corano e poi della Bibbia, e quindi uomo che opera un passaggio da lingue diverse, da una lingua all'altra, un'opera di tradizione e di traduzione appunto. E poi poeta, poeta complesso, poeta dalla lingua quasi ermetica per certi suoi passaggi. E poi poeta, sì, ma anche scrittore di tutta una serie di librini, come sono stati definiti, ecco, che sono dei medaglioni di figure bibliche che Grosjean scrive e riscrive. Così il Messia, il primo di questa serie, che qui è presentato ora nella traduzione italiana, qui seguiranno altri libri dedicati a singoli personaggi attinti dalla Bibbia stessa, quindi uno per Elia, uno per Dario, uno per Pilato, per Giona, la regina di Saba, Sansone, Samuele, Adamo ed Eva, e avanti così.
Il Messia di Jean Grosjean, lo ricordo, pubblicato dall'edizione Kikaion in questa nuova collana editoriale intitolata Risguardi. E in questi risguardi noi andiamo a trovare le parole sicuramente poetiche, ma qui l'aggettivo poetico ha una sua definizione che spesse volte sfugge, no? Come è naturale proprio quando si parla del Messia. E troviamo subito in apertura La figura di Gesù che camminava sotto le stelle, poi poco più in là camminava in segreto. Ecco, l'apertura di questo piccolo libro ricorda L'uomo che cammina di Christian Bobin, che è raccontato nella traduzione di Guido Dotti, sempre dall'edizione Kikaion. Quest'uomo che camminava in quello piccolo spazio di territorio, e quel libro, tra l'altro, scritto da Christian Bobin è presente anche nella parte finale dell'appendice con le spigolature su Grosjean. Ma torniamo, Emanuele Borsotti, alla figura di questo Gesù che camminava. Ecco, il verbo camminare qui è un verbo importante, perché dobbiamo collocare esattamente quando cominciava questo suo cammino Gesù.
Il cammino di Gesù, che è un cammino che ha caratterizzato tutta la sua vita, tanto da fare un po' l'emblema dell'uomo che cammina da Nazareth fino a Gerusalemme e anche oltre, in Grosjean è un camminare situato in un tempo, in uno spazio specifico. È un camminare che dura 40 giorni, è il camminare di Cristo tra l'alba della resurrezione, la domenica pasquale, e il giorno dell'ascensione, quando 40 giorni dopo la Pasqua, ecco, il Cristo ascende, cioè continua il suo camminare, ma verso l'alto, verso il cielo, verso il Padre. Anche se in Grosjean c'è da chiedersi se il Cristo dell'ascensione, quell'ascensione che noi celebreremo domenica prossima, sia un camminare verso l'alto, oppure, come sembra alludere Grosjean nella sua rilettura, il Cristo cammina sì, ma è la terra che sta in realtà sprofondando, che sta affondando, che sta andando sempre più in basso. E questo allora camminare del Cristo risorto lo porta poi a compiere una serie di incontri, che sono sì gli incontri biblici, gli incontri con la Maddalena, gli incontri con i discepoli di Emmaus, l'incontro con Tommaso, ma anche incontri, in qualche modo a rebur, potremmo dire cristianamente, incontri che lo riportano a rivedere Lazzaro, l'amico risuscitato prima che Cristo stesso morisse. Ma questo camminare, un camminare situato, sì, perché sul cammino di Gerusalemme, sul cammino di Emmaus, sulle sponde del lago di Galilea, ancora verso Betania, cioè verso i luoghi della geografia biblica neotestamentaria, questo sì, è però un camminare molto particolare, perché a volte dietro l'angolo, svoltato l'angolo, il Cristo di Jean Grosjean cammina in un altrove, e in un altrove che è anche francese, se volete, nel senso che quando per esempio tratteggia l'episodio dei discepoli di Emmaus, certo lo ambienta geograficamente in questo villaggio a pochi chilometri da Gerusalemme, però il Gesù che ha appena lasciato i discepoli di Emmaus, ecco, gira l'angolo e poi si trova a Mont-Toussaint, si trova a Gèbles, cioè si trova in piccoli villaggi della Francia, villaggi abitati da 50-70 persone, quasi puntini insignificanti sulla cartina della Francia. E questo ci fa pensare, almeno mi farebbe pensare a due immagini, l'una evocata nella prefazione dal Cardinal Tolentino, quando dice che in qualche modo leggere Grosjean significa quasi penetrare in uno di quei panorami dipinti da Caspar David Friedrich, questo pittore tedesco di fine Settecento, che appunto apre squarci di panorama avvolti nelle brume, nelle nebbie del mattino, con i contorni in qualche modo indefiniti. È vero, allora, accanto a questo Friedrich che ci fa camminare nell'incompiuto del panorama, mi viene anche da dire che il Cristo di Jean Grosjean ci fa anche un po' camminare pittoricamente come il Cristo giallo di Paul Gauguin, questa famosissima tela, questo famosissimo dipinto di Gauguin, che rappresenta sì un Cristo crocifisso, ma sullo sfondo del panorama della Bretagna, e ai piedi della croce ci stanno tre donne in abiti tipicamente bretoni. Ecco, questo Cristo che della Palestina, questo Cristo del cielo, questo Cristo uscito dal seno del Padre, che però cammina, ecco, sulle strade della Francia, così in Gauguin e così anche in Jean Grosjean.
E prendendo spunto proprio da queste opere di cui diceva poco fa Emanuele Borsotti, mi riferisco a una considerazione importante che Tolentino Mendoza pone nella prefazione, e scrive che noi non ci troviamo di fronte a queste opere, ci troviamo all'interno. Ecco, credo questa sia una cosa importante, trovarsi dentro, quindi trovarsi dentro una storia, perché questo libro ci porta veramente dentro una storia, e quando Mendoza parla di teologia, un piccolo libro di teologia narrativa, credo che forse molti teologi, forse, mi scusi l'ardire, dovrebbero fare riferimento a questo piccolo libro. Noi abbiamo parlato di teologia narrativa proprio nei giorni scorsi insieme con due teologi, Marco Campedelli e Brunetto Salvarani. In che modo questo libro invece di Jean Grosjean attraversa la teologia narrativa, Emanuele Borsotti?
Sì, come dice Tolentino Mendoza, è vero, noi non ci troviamo di fronte, ma ci troviamo all'interno. È sicuramente, direi, una scrittura immersiva quella di Jean Grosjean, perché ci conduce per mano in un incontro dove siamo noi, c'è lui, e l'incontro avviene attraverso queste pagine della letteratura. D'altronde questo non ci stupisce, pensando che queste pagine nascono dalla penna di un Jean Grosjean che ad un certo punto della vita inizia a scrivere un commento al Vangelo di Giovanni e lo intitola L'ironie christique, no? L'ironia cristica. E E quando Grosjean inizia a commentare il Vangelo di Giovanni, si sofferma su quel primo versetto: in principio era il Verbo, in principio era la parola. E poi lui dice: no, però detto così suona in maniera troppo altisonante, e ritraduce: d'abord il y avait le langage, da prima c'era il linguaggio, e il linguaggio era presso Dio. E quindi lui dice: di fatto noi abbiamo a che fare un Dio che ci consegna il suo linguaggio, quel linguaggio che è il Cristo stesso, come grande narrazione del Padre, grande narrazione del mistero di Dio. E quindi abbiamo un Cristo narratore che risuona attraverso le parole di Grosjean, a sua volta narratore del Cristo, e quindi è un narratore del narratore, quindi è una metanarrazione, ed è un tentativo, certo, di dire l'indicibile, in quella riscrittura infinita a cui la Bibbia è in qualche modo abituata fin dalla sua genesi, fin dalla sua creazione, perché questa Bibbia, che è il diario dell'umanità, è consegnata all'umano, che quindi la legge, la rilegge, ma cresce insieme a questa lettura e quindi la riscrive in qualche modo, in una autocomprensione di sé che è sempre più grande.
E Jean Grosjean compie un atto straordinario, perché ci mette dentro questa storia, ponendoci nello sguardo di Cristo, con uno sguardo molto umano. Per esempio, quando scrive che Gesù non era stato un estremista, si era spinto così lontano nella sua disgrazia, suo malgrado. Ecco, si era spinto molto più in là, suo malgrado. Come possiamo intendere queste parole?
Beh, il Cristo di Jean Grosjean è un Cristo effettivamente divinamente umano e umanamente divino, un Cristo direi di una teologia dal basso. Mi ha sempre colpito, e credo che questo abbia lasciato il segno in tanti lettori, come anche in Bobin, mi ha sempre colpito l'attenzione che Grosjean porta al dato della natura e soprattutto della botanica. È verosimile che Jean Grosjean avesse alle spalle anche una serie di studi, se non a livello sistematico, quantomeno per passione di erbari, di cataloghi di erbe e di piante. In tutte le sue opere, nelle sue poesie, nelle sue opere in prosa, troviamo sempre costanti riferimenti al mondo vegetale, o evocato con i nomi scientifici delle piante, oppure con i nomi della tradizione, con i nomi del linguaggio quotidiano per indicare piante e fiori. E il Cristo risorto di Jean Grosjean al mattino di Pasqua è un Cristo che si ritrova in un giardino, e Grosjean guarda quel movimento che Cristo fa con l'alluce del suo piede, scostando i fiori che sono germogliati nel giardino pasquale, questi fiori imperlati di rugiada. Ecco, è una teologia dal basso, una teologia che parte, se vogliamo, dai piedi di Cristo e dai fiori che circondano quei piedi. Ed è questa anche un po' forse la cifra del quotidiano, la cifra del piccolo, la cifra di ciò che fa la poesia di questo Jean Grosjean, che è stato definito dalla critica un contabile della creazione, quasi qualcuno che va a sfogliare il mondo, che va a interrogare il silenzio che sta dietro il silenzio delle foglie quando non c'è neanche un alito di vento. E allora una poesia, una scrittura che va a cercare la presenza dell'infinitamente presente, ma questo infinitamente presente sta ai piedi di una formica, sta ai piedi di una margherita o sta nel baluginare della luce di un arcobaleno. Ecco, Jean Grosjean ci conduce su questi sentieri del piccolo, del quotidiano, fuori dalle strade asfaltate, su cammini di campagna sui quali ha camminato il Cristo, sui quali ha camminato il gruppo dei suoi amici. Forse allora ha ragione Robert Sabatier, uno dei lettori di Grosjean, che scriveva che quando noi leggiamo Grosjean è come se il mondo in qualche modo venisse creato sotto i nostri occhi. È come se i testi sacri, la Bibbia, diventasse un testo di oggi. È come se il caos si svolgesse sotto i nostri occhi, ma senza nulla di ridondante o di posticcio. E quindi in un clima dove l'amore non conosce nessuna stucchevolezza, dove la tenerezza dell'elegia non è mai lamentosa, ma dove la poesia fa parte della vita umana senza mai uscire dalla vicinanza del divino. Ecco, questa formula di Sabatier, una poesia parte della vita umana che non esce però dalla vicinanza del divino, credo che sia una buona sintesi.
La vicinanza del divino è questa la profondità a cui siamo di fronte, anzi siamo dentro, leggendo il libro Il Messia di Jean Grosjean, e di profondità ne parla anche Christian Bobin, che sulla fascetta di questo libro troviamo una frase importante: nessuno come Grosjean si è spinto così lontano nell'intelligenza del Messia. E dicendo a proposito di profondità, la profondità di Grosjean mi travolge. Perché è così travolgente questa profondità di quest'uomo, così anche preso dal dubbio, ma così capace di entrare dentro l'intelligenza del Messia?
Sì, Grosjean ha saputo in qualche modo farsi voce non della chiarezza della visione, ma dell'interrogare, della ricerca. E anche fare spazio al dubbio, al fatto di chiedersi anche se noi siamo in grado fino in fondo di dire la verità di Dio, la verità del divino, e in questo forse, ecco, Grosjean ammette che siamo sempre mancanti, siamo sempre imprecisi, siamo sempre a livello della bozza e mai della finitura dell'opera. Da questo punto di vista, Grosjean lui stesso ammette di avere una posizione problematica, ecco, a livello del modo di dire la fede. Lui ad un certo punto si definisce quasi nestoriano, nel senso che cerca di guardare all'umanità di Gesù come dato in qualche modo imprescindibile. E quindi questo Cristo diventa un Cristo del quotidiano, un Cristo che appunto allestisce un barbecue sulla riva del lago, un petit déjeuner sur l'herbe, una colazione sull'erba nel mattino di Pasqua, ed è anche un Cristo, se vogliamo, solitario, un Cristo che si interroga dicendo sì, io sono risorto, ma sono il primo a cui è capitato questo nella storia dell'umanità, e quindi è quasi un Cristo che deve imparare che cosa vuol dire risorgere, che deve imparare la resurrezione. Un Cristo, cioè, quasi neofita lui stesso.
Però prima ha dovuto imparare la morte, e questo libro di Jean Grosjean è un libro che attraversa anche questo tema della morte. E Christian Bobin, vorrei chiudere questa nostra conversazione proprio... incontra il tema della morte, quando dice: per vedere l'anima guardate il corpo. Ma cosa sarà mai il corpo quando è posto dentro uno scrigno di quercia oppure dentro una fossa di cemento? E la morte è la prova della vita. E vorrei condividere queste parole che chiudono l'ultimo intervento nell'appendice al libro di Christian Bobin. A volte, scrive Bobin, a volte giuro a me stesso che non scriverò più sulla morte. Non è che sia terribile il fatto, che è troppo bella. Il volto che la sua mano tocca si trasforma in una maschera d'oro. La morte è il lampione di questo mondo, il punto di appoggio per uno che va a spasso e per la sua anima sognante. C'è un solo mondo e contiene tutto, anche la sua fine. Allora parliamo di tutto, per cortesia verso il sole, che è un vero primitivo come tutti i profeti Jean Grosjean. Più dotto dei dotti, adottava uno stile di scrittura sempre più semplice. Il semplice è l'occasione del profondo. Dopo il funerale, quando tutti gli invitati se ne sono andati, ha iniziato a scrivere il più bello dei suoi libri, il più compiuto. Quello che è venuto dal silenzio tocca il silenzio in noi. Un capolavoro. Potremmo proprio dire che questo libro, Emanuele Borsotti, Il Messia, tocca il silenzio in noi e ce lo fa sentire, e dà voce, parola.
Sì, esatto. Il Messia dà voce a questa, a questo silenzio che sfida anche la morte, che va al di là della morte. Ed è significativo questa pagina di Bobin che lei ha letto, che descrive appunto il funerale di Grosjean, il congedo che Bobin vive da questo autore che è stato così importante nella biografia e nella, diciamo, nella produzione letteraria di Bobin stesso. Io credo che non ci sarebbe Bobin se non ci fosse stato Grosjean in qualche modo e l'incontro tra queste due persone. E credo che Grosjean in qualche modo con questo sorriso, il sorriso che lui aveva quando si dice che congedasse gli ospiti che andavano a trovarlo. Ecco, Grosjean non amava le formule di congedo, di saluto sulla porta di casa. Ecco, lui stava semplicemente in silenzio e sorrideva. E questo Grosjean che ci sorride, ecco, sulla soglia, resta una figura luminosa e che ci aiuta anche, credo, a cogliere sì, il mistero della vita attraverso il prisma che è anche quel mistero della morte. E credo che questa pagina descrittiva della morte di Grosjean, scritta da Bobin, risuona anche ora se uno leggesse per esempio Les Murmures, l'ultimo libro di Bobin scritto nei giorni dell'ospedale poco prima della sua morte, che è anche una riflessione sull'imminenza della sua propria morte e del consegnare se stesso e chi resterà all'esperienza della propria morte. Quando dice alla prima lettrice del suo scritto, che sua moglie difatti, sulla roccia della morte saremo due presenze eterne, Dio non spegnerà mai i nostri occhi che vedevano e continuano a vedere, noi saremo due bambini rinati, noi saremo due enfants réenfantés. Ecco, in francese c'è questo gioco di parole, no? Questi due figli che sono stati resi figli e che continueranno a essere figli, a essere generati e rigenerati, ecco, al di là del velo, al di là della notte.
Jean Grosjean, autore del libro Il Messia, con la prefazione di José Tolentino Mendonça, e la parte dei contributi dello scrittore Christian Bobin. Il libro è pubblicato dalle edizioni Kikaion. Ma prima di salutarci, Emanuele Borsotti, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ho fra le mani un ultimissimo nato, sono le parole di Mariangela Gualtieri in Ruvido Umano, l'ultima sua raccolta di versi e di poesie, che appunto tratta anche una sua sezione del sacro selvatico, che in qualche modo è molto vicina anche a certe immagini di Grosjean, per esempio in questi quattro versi, quando dice: sorgono ore d'oro mentre l'albero ragiona per regalare foglie alla primavera.
Grazie del dono delle parole di Mariangela Gualtieri, che attraversano, come ha ben detto, anche il libro di Jean Grosjean. E adesso ci salutiamo, ma non possiamo salutarci come ci ha descritto lei, come faceva Jean Grosjean sulla soglia della porta, in un silenzio. Ma ci salutiamo con l'arrivederci, la risentirci alla prossima scrittura, Emanuele Borsotti. Grazie davvero e buona giornata.
Grazie a voi per l'accoglienza e a presto. Grazie.